Ecco, allora grazie per la lettura e vogliamo appunto iniziare. Potete seguire se avete sotto mano il testo, andate meglio, chiaramente. Per capire bene il Vangelo della quinta domenica di Quaresima è necessario comprenderne il contesto. Immediatamente prima, nel capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, viene raccontata la risurrezione di Lazzaro e poi al capitolo 12, versetti da 12 a 19, viene raccontato il racconto, viene raccontato appunto il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme. Dopo che i capi dei sacerdoti e i farisei congiurano per condannare a morte Gesù, l'Evangelista, alla fine del capitolo 11, annota: era vicina la Pasqua dei Giudei. E molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: che ve ne pare, non verrà alla festa? Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potevano così arrestarlo. Quindi siamo, per l'Evangelista Giovanni, nella terza Pasqua, nelle quali Gesù, quindi al terzo anno della vita pubblica di Gesù secondo l'Evangelista Giovanni, è l'ultima Pasqua, quella appunto del compimento della sua passione. Tanto è vero che prima del nostro brano, appunto del Vangelo, c'è il racconto del suo ingresso trionfale a Gerusalemme, accolto appunto dai bambini e da tanta gente in festa con rami d'ulivo, quello che celebreremo anche se in maniera un po' ridotta quest'anno nella Domenica delle Palme. Ecco, da un punto di vista, questo è il contesto appunto, potremmo dire appunto temporale, ma da un punto di vista letterario, nel Vangelo di Giovanni, ci troviamo come nello spartiacque delle due grandi parti del Vangelo. La prima parte era il libro dei segni, e appunto che si concluderà con questo capitolo 12, e l'altra parte, che inizia col capitolo 13 fino al capitolo 20, tutto compreso, il libro della gloria, quello che appunto presenta, a partire dal racconto dell'ultima cena con la lavanda dei piedi, secondo l'Evangelista Giovanni, e poi tutti i discorsi che Gesù avrebbe pronunciato secondo Giovanni, che sono un po' il suo testamento spirituale dato agli apostoli. Dopo c'è il racconto della passione e della condanna a morte, della morte in croce, per arrivare poi nel capitolo appunto 20 ai racconti della risurrezione, o meglio, delle apparizioni di Gesù risorto a Maria Maddalena, ai discepoli, eccetera. Ecco, il culmine di questo spartiacque è rappresentato dalla professione di fede di Marta, quando Gesù va a Betania, appunto, essendo stato avvisato della morte dell'amico Lazzaro, fratello di Marta e di Maria. Quando Marta dice: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Perché è il culmine di questo spartiacque tra il Vangelo dei segni e il Vangelo della gloria? Perché Marta vede nel senso profondo. Il suo è lo sguardo autentico di fede, potremmo chiamarla la contemplazione, quel vedere a cui si fa riferimento nel brano di oggi. Ecco, proprio di questo sguardo di fede adesso si tratta. Giovanni lo presenta attraverso questi greci che desiderano vedere Gesù. Proviamo un attimo intanto a capire chi sono questi greci. Con questo termine si indicavano i pagani, che avevano cominciato a coltivare simpatie per la religione giudaica o che si erano già convertiti al giudaismo. Pur non essendo figli di Abramo, erano stimati e amati dagli israeliti, che li ritenevano la primizia di quei popoli e di quelle nazioni che, secondo le profezie, per esempio quella del profeta Isaia, un giorno sarebbero accorsi a Gerusalemme per per essere ammaestrati nelle vie del Signore. Nel Nuovo Testamento, per esempio negli Atti degli Apostoli, questi greci vengono chiamati proseliti, per esempio nel racconto della Pentecoste, quando questa gente sente gli apostoli parlare ciascuno la propria lingua. Siamo parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, c'è questo elenco di popoli, e poi giudei e proseliti, cretesi e arabi, ecco appunto questi proseliti. Queste persone frequentano anche le sinagoghe, proprio per ascoltare la sapienza contenuta nelle scritture, ma non si sono ancora decisi a fare l'ultimo passo che permetterebbe loro di divenire giudei a pieno titolo, cioè farsi circoncidere. Questi proseliti sono venuti a Gerusalemme per il culto, dice l'Evangelista nel nostro brano. Sono quindi, proviamo a immaginare la scena, sono quindi subito entrati nella spianata del Tempio e hanno cercato di avvicinarsi al santuario, perché era nel santuario che veniva offerto il culto al Signore. Solo che a quel santuario accedevano soltanto i giudei. Nella spianata del Tempio poteva entrare chiunque, anche i pagani, ma ad un certo punto le persone si trovavano di fronte a un muro, quasi una balaustra alta 1,5 metri, su cui si trovavano 13 iscrizioni in greco, che quindi i nostri amici ben conoscevano, essendo la loro lingua. E in queste iscrizioni, in queste lapidi, c'era scritto anche che si minacciava addirittura la pena di morte a chi osasse attraversare quella barriera senza essere un giudeo. Proviamo a immaginarci allora la probabile delusione di questi greci. Non potevano contemplare il volto del Signore in quel santuario, per arrivare al quale avevano fatto tanta strada. Vi ricordate quando abbiamo introdotto il gesto della purificazione di Gesù del Tempio, in cui si dicevano che appunto i pellegrini ogni anno da ogni parte del mondo, veniva scritto, andavano appunto in pellegrinaggio. E per quel pellegrinaggio magari investivano tanti soldi? Era il pellegrinaggio magari l'unica volta in vita? E poi, arrivati lì, compravano appunto gli animali per sacrificare agli idoli? Ecco, questi greci non possono farlo, non possono entrare nel santuario, nel santo dei santi, così chiamato. Però è anche vero che probabilmente avevano poco prima anche loro assistito all'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. E per loro, come per gli altri, aveva dato adito l'ingresso così trionfale a qualche fraintendimento. Loro che non avevano ancora conosciuto Gesù, ma ne avevano sentito parlare, e si saranno chiesti che sia lui il Messia promesso dai profeti? O forse avevano sentito dire che 2 anni prima quel Gesù aveva compiuto il gesto profetico della purificazione del Tempio. Pensano, cioè, se fosse così, che non sia giusto che alcuni come loro non possano accedere al santuario. Che sia perché appunto avevano visto l'ingresso trionfale, per cui pensano che sia lui davvero il Messia, che sia perché avevano sentito dire di quel gesto così importante e così forte della purificazione del Tempio, sta di fatto che questi greci si avvicinano a Filippo e gli dicono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Quel vedere, ecco che ci colleghiamo allo sguardo contemplativo di Marta, quel vedere dal greco orao non è un semplice vedere, osservare, constatare, che in greco si traduce, si scrive blepo, ma è un verbo che nei Vangeli, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, viene usato per indicare lo sguardo profondo, lo sguardo di fede, lo sguardo di contemplazione, appunto come quello di Marta, o come quando nel prologo l'Evangelista Giovanni scrive: Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Oppure anche, tanto per citare soltanto nel Vangelo di Giovanni alcuni passi, nel capitolo 6, versetto 30, quando Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? E poi, quello più importante e più significativo, e vide e credette del discepolo che Gesù amava, forse lo stesso Giovanni che scrive il Vangelo, quando entra assieme a Pietro nel sepolcro vuoto e nota il sudario e i teli posati là. Questi greci, allora, proseliti, che come si vede negli Atti degli Apostoli, non si fermano di fronte a ciò che dicono i giudei su Cristo, essendo liberi dalla legge e dalla tradizione. Ecco, loro vogliono andare oltre. Ed è questo oltre che chiedono di vedere. Ma chi sei realmente Gesù? È molto bello allora questo desiderio dei greci. Ecco, loro non vanno direttamente da Gesù, ma passano attraverso i suoi discepoli, perché questo è l'unico cammino. Quello che abbiamo fatto anche noi e che stiamo continuando a fare. Cioè, è solo passando attraverso la comunità che si può giungere a Cristo. E non ricorrono a uno qualunque degli apostoli, si rivolgono a Filippo, il quale poi a sua volta si confronta con Andrea. Guarda caso, Filippo e Andrea sono i soli tra i dodici che hanno un nome greco. Forse per questo l'Evangelista, li considera i più adatti a fare da mediatore con queste persone. Andrea e Filippo, compaiono già all'inizio del Vangelo. Andrea era uno dei due discepoli che seguivano il Battista e che avevano udito da Gesù l'invito: venite e vedrete. Erano andati da lui, lo avevano visto e subito avevano sentito il bisogno di parlare di lui agli altri. Per questo sono in grado di accompagnare a lui chiunque lo voglia vedere. Questo è Andrea, uno dei due primi discepoli di Giovanni il Battista. Poi Filippo, invece, si dice sempre nello stesso capitolo, qualche versetto più avanti, riceve direttamente da Gesù l'invito a seguirlo. Riesce, addirittura, tanto per dire la forza di questo sguardo di Gesù che abbiamo, avuto modo di contemplare, toccato da questo sguardo, riesce a convincere anche lo scettico Natanaele, che lui affermava: ma da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? D'altra parte, Filippo, come anche del resto Andrea, altra annotazione importante, è di Betsaida di Galilea, che è una città di confine, e li sa pertanto cosa voglia dire essere lontano. Sa come ci si sente ad essere esclusi, tagliati fuori. Allora quei greci, impossibilitati a varcare la soglia del santuario, trovano in Filippo comprensione. Percepiscono che Filippo ha sperimentato lui stesso cosa voglia dire essere trovato, essere raggiunto, quando pensi di essere fuori dai circuiti della vita. Sono parole di padre Gaetano Piccolo. Non sappiamo l'esito, perché il Vangelo non ne parla, come non abbiamo saputo l'esito di Nicodemo domenica scorsa. Se per esempio quei greci abbiano poi seguito Gesù, perché il Vangelo mostra che Gesù approfitta di quel desiderio di vederlo da parte dei greci per parlare solo a Filippo e ad Andrea, o forse anche agli altri apostoli, e parla del compimento della sua glorificazione. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Cioè Gesù dice ai discepoli e a noi che per vedere Gesù, cioè per credere in Lui, per avere quello sguardo contemplativo, perché va in profondità, per poterlo conoscere nella verità e in profondità, occorre lasciarsi attrarre dal corpo crocifisso e innalzato. Ma questo, paradossalmente sembra un contrasto forte, avviene quando accettiamo la logica, la passione del seme che deve cadere a terra e marcire perché possa produrre frutto. Qui mi sono lasciato un po' guidare da l'omelia di Don Claudio Girardi, che scrive per la quinta domenica di Quaresima dell'anno 2006. Scrive così: la passione del seme. È una passione fatta di acqua, di aria e di sole. È una passione fatta di tempo. E scrive così, siamo appunto il 2 aprile del 2006. L'anno scorso a catechismo, e sottolineo la data perché siamo a meno di 3 anni da quando Don Claudio comincia il calvario della malattia. Quindi quello che scrive 3 anni prima diventa quasi un qualcosa che poi sperimenterà sulla sua carne. Ecco, l'anno scorso a catechismo, per spiegare la parabola del seminatore ai bambini, abbiamo dato il classico bicchiere pieno di cotone e fagioli da innaffiare. Una mamma mi raccontava la delusione e le lacrime disperate del figlioletto che la mattina successiva è corso in cucina e, mamma, è ancora tutto uguale come ieri sera. Quante volte è proprio questa la triste ammissione che dobbiamo fare anche noi. E a dire il vero, quello che più ci spaventa di certe croci è che non sappiamo quando finiranno. Quanto ancora? E cita il profeta Isaia, sentinella, quanto resta della notte? È una passione fatta di terra, anzi, è una passione tutta sottoterra. Tutta nascosta per la maggior parte del tempo. È una passione di cui nessuno si accorge. Possibile che nessuno si accorga che sto soffrendo? Possibile che nessuno veda il mio dolore? A dire il vero, quello che rende terribili alcune croci è che nessuno se ne accorge. Possibile che nessuno si sia accorto che quell'uomo coperto di sangue e di sputi, con le ossa slogate e vestito da re per scherzo, fosse Dio Salvatore e Signore dell'universo? Una passione nascosta. È una passione che spacca. È proprio del seme poter dare vita ad una spiga, a condizione di diventare lui stesso qualcos'altro. E per un momento il seme si spacca, esplode, diventa irriconoscibile nella sua trasformazione. C'è una forza dirompente racchiusa nel seme, c'è una fecondità che si sviluppa non indipendentemente dal seme stesso. Eppure il seme deve sparire. Quanta fatica in quei momenti di cambiamento, di trasformazione, quando non capiamo niente di noi stessi, niente degli altri, niente dei figli, niente del mondo che ci circonda. Gesù ci annuncia che questi momenti sono i più ricchi, i più fecondi, i più produttivi della nostra vita. Poi l'omelia continua. Una delle frasi pasquali che trovo più belle è quella didascalia dell'immagine del germoglio, l'ho anche riportata nell'altro foglio dove c'è la preghiera. Purtroppo è un'immagine scaricata da internet, quindi non è poi così limpida. Però la frase è importante. Mi avevano sepolto, ma quello che non sapevano è che io sono un seme. Allude evidentemente alla sepoltura di Gesù dopo la sua morte in croce. Mi hanno sepolto, quindi hanno voluto eliminarmi del tutto, pensavano di eliminarmi del tutto, ma non sapevano che io sono un seme, che deve proprio cadere per terra, andare sottoterra. E quella notte è una notte terribile. Senti disperazione, disperi che arrivi l'aurora, l'alba, il giorno. È il silenzio del sabato santo. Ma è in quella notte che Gesù discende agli inferi della terra e viene a risorgerci, a salvarci. Per questo ha dato la vita sulla croce. Per questo si è fatto pane nell'Eucaristia, appunto da un chicco di grano caduto in terra, sepolto sottoterra, per essere l'Eterno realmente presente. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Aggiungo, da più di un anno siamo nella notte di questa pandemia e siamo forse scoraggiati e stanchi, non ne vediamo la fine. Ma d'altra parte, potremmo anche porci la domanda: non è forse la stessa notte che tanti nostri fratelli e sorelle hanno attraversato e continueranno ad attraversare? Quanta gente, e non per la pandemia, vivono o hanno vissuto tempi di oscurità e di notte? E naturalmente il problema rimane sempre quello, che ognuno vede e sperimenta la sua notte. Ecco, probabilmente potremmo dire che il Covid-19 sta continuando a rivelarci che questa notte è di tutti e la possiamo e dobbiamo vivere sentendoci in comunione gli uni con gli altri. Come dice Papa Francesco anche nell'enciclica Fratelli Tutti, non possiamo salvarci se non insieme. Andiamo adesso ai singoli versetti, non tutti perché, per esempio, sul discorso dei greci abbiamo già detto molto, però c'è ancora qualcos'altro da dire. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Nella prima lettera ai Corinti, San Paolo afferma: mentre i greci chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Forse è questo il motivo per cui Giovanni mette in scena i greci che vogliono vedere Gesù, ma potranno vederlo veramente, e noi con loro e come loro, per credere, innalzato sulla croce. Per i giudei la croce è uno scandalo, cioè un ostacolo al credere. Loro invece chiedono i miracoli, chiedono i segni. Non può essere Messia colui che si lascia uccidere sulla croce, che è la condanna di coloro che sono considerati maledetti da Dio. Per i greci, d'altra parte, che nella loro cultura e mentalità pensavano alla salvezza derivante alla sapienza umana, è da stolti pensare che la sapienza di Dio si lasci crocifiggere. Ma è capitato, dice San Paolo, sia a giudei che a greci, di lasciarsi attrarre da questa bellezza che salva il mondo e di arrivare non, come dice San Pietro nella seconda lettera, come frutto di sottili ragionamenti e neanche per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate, arrivati a riconoscere come il centurione sotto la croce, anch'egli era un pagano, avendolo visto spirare in quel modo, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ecco, di questi greci non sappiamo, lo abbiamo detto anche prima, se sono arrivati a questa professione di fede, ma certamente Filippo, Andrea, gli altri apostoli, tanti e tanti altri, sia giudei che greci, e noi con loro e come loro, sì, siamo arrivati a questa professione di fede. Cristo veramente è figlio di Dio. Ma continua ad essere necessario anche per noi manifestare questo desiderio di vedere Gesù, perché la fede diventi vita e perché la nostra vita, illuminata dalla fede, diventi vita donata, capace di cadere a terra come il chicco di grano, disposti a lasciarci trasformare per non isterilirci, bensì per divenire fecondi, essendo la fecondità prerogativa dell'amore. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Di quest'ora, lo scrivo appositamente in maiuscolo, di quest'ora Giovanni ha parlato per la prima volta a Cana, quando appunto compie il principio dei segni. Non è ancora giunta la mia ora, dice in quell'occasione, ma poi anche ripete l'espressione dell'ora in Giovanni 4, 21, poi al versetto 23, nel dialogo con la Samaritana, poi ne parla il capitolo 5 di Giovanni, sempre al capitolo 7, versetto 30, al capitolo 8, versetto 20. Non andiamo a leggere tutti questi versetti perché non finiamo più, però ecco, è importante averli come citazioni. Ecco, adesso si dice che quest'ora è venuta. e lo ripeterà anche poco più avanti nel versetto 27 e poi all'inizio del capitolo 13, racconto dell'ultima cena della lavanda dei piedi, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E poi anche nella preghiera sacerdotale, che troviamo al capitolo 17 e conclude i discorsi di addio di Gesù nel Vangelo di Giovanni, Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo. Potremmo dire che tutto il giorno di Gesù, cioè tutta la sua vita, culmina in quest'ora. È l'ora della glorificazione del Figlio e del Padre, come anche si dirà al versetto 28. Sulla croce, il Figlio dell'uomo glorificato rivela Dio come Dio, nella sua distanza infinita, da ogni immagine che l'uomo si è fatto o si farà di lui. Questa è la trasfigurazione, secondo Giovanni. Giovanni non è presente il racconto come fanno gli altri evangelisti, perché per Giovanni la trasfigurazione è il contemplare, il vedere oltre, è il vedere al di là di ciò che percepiamo sotto l'aspetto fisico, psicologico, sociale. Dice padre Silvano Fausti, se la vita è soltanto bios, da cui deriva biologia, che quindi per Giovanni è la vita del corpo, allora la persona è ciò che noi vediamo nel corpo, niente più, e finisce quando il corpo finisce. Se la vita invece è psiche, usato qui per dire chi ama la propria vita, la perde, come troviamo qualche versetto più avanti, cioè questa voglia di vivere la vita biologica, la vita del mondo, tutto si riduce al nostro desiderio di riuscire a vivere bene in questo mondo ed è destinato a non sopravvivere, lasciando deluso chi ha puntato tutta la sua vita su questo. La vita vera, invece, in cui il Figlio dell'uomo è glorificato, la vita eterna, la vita dell'Eterno, in greco si chiama Zoè. È la vita come relazione filiale con il Padre. È la comunione del figlio con il padre. Ecco, per vedere questa vita, per conoscere questa verità, la strada è quella del mistero pasquale di morte e di resurrezione. È la strada dell'amore. Ma non si può amare risparmiando noi stessi, risparmiando se stessi, quindi la logica del seme. In verità vi dico, questa è la forma solenne della rivelazione divina. Quando Gesù inizia a parlare così nei Vangeli, lo fa in parecchi passaggi, in parecchi versetti, vuol dire che quello che sta per dire è degno di fede. In questo caso, Gesù dice, è degno di fede per chi vuole vederlo. Gesù dice dove lo può vedere, innalzato sulla croce. Questa è la sua gloria, questo è il mistero di fecondità e la vita del seme che muore. Il destino del seme che produce secondo la sua specie è lo stesso destino del figlio dell'uomo. Come il seme cade nella terra, muore e porta molto frutto, così Gesù, innalzato dalla terra, attira a sé tutti gli uomini e comunica loro la sua vita di figlio. Se Gesù non amasse i fratelli, perderebbe la sua identità di figlio. Lo stesso vale per ogni uomo, per ciascuno di noi che siamo creati in lui. E d'altra parte, noi lo sappiamo, l'egoismo è sterile. Il seme che volesse conservarsi resterebbe solo e perderebbe la sua qualità di seme, non comunicherebbe vita. E una vita che non si dona è una vita morta. Invece un chicco di grano che muore è fecondo. Dando la vita è principio di vita. La glorificazione del figlio è la stessa del seme che muore. Dando la vita si rivela uguale al padre, principio di vita per tutti. Da un seme di grano non può che nascere grano. Dal seme del figlio del padre non può che nascere un figlio. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserva per la vita eterna. Immagine molto efficace. Chi vuole trattenere il respiro muore soffocato, non si può stare per sempre in apnea. Si vive perché si inspira e si espira, cioè c'è una circolazione di vita, in quanto la vita è ricevuta e data per amore. Nella lingua aramaica non esistono i comparativi, per esempio amare di più, preferire. Qui allora odiare la propria vita in questo mondo non significa disprezzare la vita di questo mondo, sarebbe un'offesa che diamo a Dio stesso, che è il Dio amante della vita. Odiare la propria vita in questo mondo significa non trattenere per sé, per potersi donare nell'amore. E questa è la vita di Dio in noi. Se uno mi vuol servire, mi segua. Nella Bibbia servo è il titolo più onorifico che noi troviamo. È riservato soltanto ai grandi personaggi, per esempio pensiamo a Mosè, pensiamo a San Paolo, pensiamo a Maria, la serva del Signore. Cioè sono quelle persone che hanno messo tutta la loro vita a servizio del disegno di Dio, del suo progetto di amore. E allora, se uno mi vuol servire e mi segua, significa: se ti vuoi lasciare coinvolgere in questo progetto che è dono di se stessi, allora segui me, seguimi dove io vado adesso, cioè vado a donare la vita. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Dov'è Gesù? Se noi leggiamo il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, capiamo subito lui dov'è. Dove quindi ci aspetta? Ci aspetta a servire chi aveva fame, chi aveva sete, chi era nudo, chi aveva bisogno di essere ospitato, chi era in prigione. Lì ero io, dice Gesù, stavo aspettandoti perché tu venissi a servirmi come bisognoso d'amore e tu sei venuto a donare la tua vita per queste persone che avevano bisogno di te. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. In ebraico, questo naturalmente non lo so di mia sapienza, ma l'ho trovato scritto, in ebraico onore si dice kavod, kaved, e vuol dire pesante, qualcosa che pesa, quindi non un qualcosa che può essere spazzato via. Sappiamo molto bene qual è la differenza tra il grano e la pula. Quando viene vagliato, il grano si ferma, la pula invece viene spazzata via. Ecco, l'onore degli uomini, questo vuole dire Gesù in questo versetto, l'onore degli uomini, gli applausi, queste apparenze di gloria, quando arriva il giudizio di Dio, sono come la pula, vengono spazzati via. E che cosa rimane? Qual è il peso? La gloria, ciò che Dio onora, è l'amore. Chi ha donato la vita, allora riceve questa approvazione da parte del Padre del Cielo. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò, Padre, salvami da quest'ora? Ecco, Gesù è spaventato. Il verbo greco che viene impiegato dall'Evangelista è tarassein, che indica l'agitarsi delle onde del mare. Eccola la situazione interiore che Gesù sta vivendo. È un Gesù spaventato. Gesù è turbato come l'Evangelista Giovanni l'aveva presentato turbato davanti alla morte dell'amico Lazzaro. In questo versetto Giovanni sintetizza il racconto dell'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi come lo presento in maniera più diffusa agli altri evangelisti. Gesù prova angoscia e paura. Come tutti gli uomini, Gesù ha paura della morte, anche perché è una morte prematura, nel fiore degli anni, una morte violenta, una morte assurda. Lui è abbandonato da tutti, anche dai suoi amici. Come consegnato da uno dei suoi discepoli, vittima quindi dell'odio. Lui, che ha vissuto e proclamato l'amore del padre e dei fratelli, cade vittima dell'odio e dell'incomprensione. Lui, che è la luce del mondo, finisce sottoterra. È importante il turbamento di Gesù. Se non provasse spavento e angoscia, noi saremmo soli e smarriti davanti a ciò che ci rende soli e smarriti, per esempio la morte, la violenza, l'ingiustizia, l'abbandono, la solitudine. Pensiamo a cosa provano i malati di Covid o che provano tanti malati negli ospedali che non possono avere nessuno accanto che possa sostenere la loro situazione così difficile di preparazione ormai alla morte. Ecco, se Gesù non provasse questa angoscia, questo turbamento, nessuno di noi potrebbe sentirsi accompagnato da Dio in questa situazione di turbamento, di angoscia, che è l'angoscia della morte. Egli invece è con noi. E vive questa situazione da figlio con fiducia nel Padre. Dice la lettera agli Ebrei ed è proprio la seconda lettura di domenica. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. E reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Scrive Padre Hermes Ronchi: mi possono togliere tutto il Vangelo, ma non i turbamenti di Gesù. Mi danno tanta forza come per uno trovare un tesoro. Perché mi dicono che come un coraggioso Gesù ha avuto paura. Mi dicono che Gesù ha amato la vita, questa mia stessa vita, con tutte le sue fibre, che non è andato alla morte con il sorriso sulle labbra, ma con un atto di fede. Poiché è uno di carne e di paure, e ama a tal punto che in lui splende la gloria del Padre, e la gloria dell'uomo. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora, Padre, glorifica il tuo nome. Proprio in quest'ora ci sarà la rivelazione somma dell'amore di Dio e Gesù deve passare attraverso quest'ora. Gesù avrebbe potuto fuggire, lo aveva già fatto altre volte, quando, come dice sempre Giovanni, non era ancora giunta la sua ora. Ma adesso è il momento di manifestare questo sommo amore e fa una preghiera. Padre, glorifica il tuo nome, attraverso di me mostra la tua gloria. È l'accettazione di Gesù di quello che è il disegno del Padre, che passa attraverso il più grande crimine commesso dagli uomini. Non perché non senta paura, angoscia e turbamento, ma, come diceva Padre Hermes, per un atto di fede, perché vive con fiducia nel Padre tutto questo, che è la condizione dell'uomo in fondo dopo il peccato, ed è proprio in questo modo che così vince il peccato. Venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Giovanni riferisce il senso profondo della trasfigurazione, che come abbiamo già detto prima, gli altri Vangeli pongono al centro della vita di Gesù e Giovanni non la racconta perché nel suo Vangelo ogni parola e opera di Gesù è segno della sua gloria di figlio del Padre. Al figlio dell'uomo, che nell'agonia lo chiama Padre, la voce del cielo risponde proclamandolo figlio. La folla che aveva udito la voce, viene detto nel Vangelo, diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. La folla quindi ha sentito la voce e ha intuito che quella voce indica qualcosa di divino. C'è chi dice che è un tuono E nell'Antico Testamento, qua ci sono le citazioni, il tuono è la voce di Dio, che è il Signore del tuono, come dice il Salmo 29. Oppure altri dicevano che è un angelo, una voce che gli comunica un mistero divino, come in Luca 22:43, siamo sempre nel racconto della Passione, gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Ecco, questa folla ha sentito, ma non hanno ancora compreso. La loro comprensione avverrà quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato e tutto sarà compiuto. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. È per noi questa voce, e corrisponde alla voce della trasfigurazione che rivela il Figlio a Pietro, Giacomo e Giovanni. E dice loro: ascoltatelo, come viene detto per esempio nel racconto della Trasfigurazione secondo Marco, ma anche gli altri evangelisti. Ecco, come abbiamo detto più volte in questo commento, Giovanni non presenta l'episodio della Trasfigurazione, ma rivela, mostra che ogni parola, ogni gesto compiuto da Gesù è rivelazione della gloria del Padre. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Davanti al Figlio dell'uomo innalzato cessa la menzogna che ci ha fatto fuggire da Dio. Ricordate il brano di domenica scorsa, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, quel serpente che nel racconto della Genesi, al capitolo 3 della Genesi, appunto era quello che aveva fatto creato questa distanza tra Dio e Adamo ed Eva, tra Dio e l'umanità. Finalmente ritroviamo nell'amore del Figlio, che è lo stesso del Padre, la sorgente della nostra vita. E io, quando sarò innalzato da terra, ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato ed esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. È uno dei famosi cosiddetti canti del servo del Signore nel profeta Isaia. E anche qui appare il contrasto, e come nel nostro Vangelo c'è il contrasto tra il seme che cade in terra e muore e il figlio innalzato. Qui il contrasto è di questo servo onorato, esaltato e innalzato grandemente, eppure molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto. La croce di Gesù, il servo, non è vista come uccisione e morte, ma come esaltazione e gloria. E il suo cadere sulla terra è il suo essere innalzato dalla terra. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Chi non conosce l'amore del Padre è in fuga da lui come padre, è in fuga da sé come figlio ed è in fuga dagli altri come fratelli. Entra nelle tenebre e nella morte. Tuttavia, il suo cuore è fatto per la verità e per l'amore, per quella verità che è l'amore, luce della sua esistenza. Quando finalmente vede ciò per cui è fatto, lo riconosce subito, come la sete riconosce l'acqua. Allora, libero dalla cecità e dalle paure che lo bloccano, è attirato verso il Figlio, che gli rivela la sua identità stessa di figlio. Allora ritorna il padre e si volge ai fratelli. Attirerò tutti è al futuro. Vale da allora per un futuro senza fine. Tutti, nessuno escluso, sulla croce vedranno la sua gloria e saranno attirati, attratti da lui. Qualunque uomo lo voglia vedere, non solo quei greci, solo lì sulla croce potrà vederlo. E ogni visione di Dio al di fuori della croce è una visione di Dio satanica, che è sotto l'influsso del principe di questo mondo. La croce, infatti, sdemonizza l'immagine che l'uomo ha di Dio, restituendo ad entrambi, a Dio e all'uomo, il loro vero volto, che è l'uno specchio dell'altro. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. È un commento dell'Evangelista, più volte Giovanni lo fa, sempre attento a leggere tutto a partire dalla fine. La morte di Gesù non avverrà per lapidazione, come più volte i suoi avversari avevano tentato di fare. Per esempio, viene descritto al capitolo 8, all'ultimo versetto. Allora raccolsero pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Non era ancora giunta la sua ora. La sua morte non avverrà per lapidazione, ma avverrà per innalzamento da terra.